www.redigio.it e la storia continua. A tavola con la tovaglia e senza. E qui ci sono le pubblicità di quel tempo. Cosa proponevano? Ad esempio. Pastina glutinata a buitoni, pastina glutinata, frutta candita e marmellata inglesi, la celebre farina lattea e latte scremato in bottiglia. E sono alcuni dei nuovi alimenti che compaiono nelle case borghesi all'inizio dell'era giolittiana. Per la maggioranza degli italiani sono ancora colorati, affascinanti involucri da guardare nelle vetrine dei droghieri delle grandi città. No, le capre in casa non si può, anche se il loro latte fa bene ai malati. Da un regolamento comunale della città di Milano, approvato nel febbraio del 1908, e così recitava: per la somministrazione del latte non si potrà condurre capre a letto dei malati e nemmeno all'interno delle case. Il latte munto dovrà essere trasportato nelle abitazioni dei privati in recipienti di latta o ferro smaltato, di vetro o porcellana, ben puliti e da fornirsi dagli stessi richiedenti. Dovrà l'ufficio di igiene essere indicata la località dove si intende far pascolare il gregge e si dovrà all'uopo ottenere speciale assenso dall'ufficiale medesimo. Il menù, che dice Alfredo Panzini nel suo dizionario moderno pubblicato nel 1904, menù è voce francese con cui si indica la serie dei piatti e la qualità loro negli alberghi e nei pranzi. Si dice in eleganti cartoncini posti davanti ai convitati o in mezzo alla tavola. Lista, invece, è la parola che vi risponde precisamente e ha esempi antichi in tal senso. Oppure, servizio di cucina. Ma avessimo anche mille parole, menù e la voce è quella più in uso. Ecco, una lista, un menù o un servizio di cucina. Una carnevalata del 1913 e una distinta del vivante. Ravioli casalinghi al brodo, filetti di sfoglia alla Normanda, mignonette di vitello alla Monte Carlo, cardi di crema, pollo allo spiedo, insalatina, spumanti, quelle del carnevale, frutta e caffè, e per i vini, bianco cortese, pescantina, gran spumante souvé, e poi una grande baldoria finale. Questo è un albergo ristorante Sempione. Il telefono è il numero 23. L'industria alimentare e delle bevande tra il 1896 e il 1913 ha un saggio di sviluppo del 5,5%, non elevate ma pur cospicuo. Il settore fa ampio ricorso alla pubblicità che in quegli anni ha una notevole espansione, sia sui giornali sia attraverso i manifesti. Si insiste molto sulle virtù dell'alimentazione scientifica nei confronti del cibo di tutti i giorni. E nelle foto, nelle etichette, nelle inserzioni pubblicitarie si può leggere quanto segue. Mellis Food è una. Dell'idrolitina. Serve a preparare un'ottima acqua da tavola effervescente veramente litiosa. Le acque minerali naturali in genere posseggono benefici benefici i principi medicamentosi che la natura ha dato e suddivisi al suo capriccio. Con la idrolitina, invece, si compone in acqua della scienza debitamente dosata e atta, insieme al farmaco, a combattere le sofferenze degli artriti uremici, gottosi, diabetici, eccetera, eccetera. Questo lo dice il professor Dioscoride Vitali, che è un professore emerito della Regia Università di Bologna. L'idrolitina si trova nelle principali farmacie o direttamente alla ditta Cavalier A. Gazzoni e Company, Bologna. Prezzo, lire una scatola contenente 10 dosi da un litro. Poi ci sono anche cappellini d'angelo, quelli dei Fratelli Bertagni, grandioso pastificio di Bologna. Poi c'è il liquore strega della ditta Alberti. E la polenta d'ingrasso. Anche sui giornali si cominciano a leggere le prime proteste contro l'alimentazione chimica, le minestre improvvisate e distillate in pochi minuti dagli estratti, le origini industriali non campagnole dei condimenti, anche se nelle case dei ricchi ci si avvia a un mangiare sempre più standardizzato e non si danno quasi più nemmeno le solenni occasioni, quei pranzi ottocenteschi, quelli con 10 portate dalle ostriche al dolce, alle gelatine, passando attraverso le zuppe, fritture, arrosti vari e pasticci. I piaceri della buona tavola occupano gran parte del tempo degli uomini e del tempo lavorativo delle casalinghe. E ancora un punto d'onore per i piccoli borghesi di città imbandire pranzi ad amici offrendo come piatto forte un pollo allevato in casa, secondo l'antica ricetta. Mentre il pollo d'ingrasso, in piccolissime cella, magari sul balcone, in modo che non possa muoversi e cacciargli in gola 2 volte al giorno per 15 giorni pallottole di polenta cotte al latte. Vov, creazione della Pezzola di Padova, vino all'uovo, è inalterabile, squisito, ricostituente, cordiale alle dame. Grandi successi dal 1910. Un'altra ricetta. 100 g di pane, 20 g di salame crudo e 25 di cotto, 30 g di formaggio gruviera dolce. Beh, questo è il menù della refezione scolastica a Milano dal 1901. Costo di ogni refezione, ottimi 8 centesimi. Spesa annua per il comune, che la distribuisce a quasi 9.000 bambini bisognosi, 120.000 lire. L'alimentazione è ancora per un gran numero di italiani un problema di sopravvivenza, ma il diffondersi del benessere ne fa, nelle classi più agiate, un fatto di costume e distinzione sociale. Nascono usi nuovi, i caffè a macchina, come viene chiamato nei primi tempi della sua comparsa il caffè espresso, e certi rituali stranieri introducono precise norme anche da noi. E i nomi famosi, e quasi tutti stranieri, quelli di grandi case di produzione, a cavallo fra alimentare e farmaceutico. Un confronto di cifre fra il 1892 e il 1909 dice chiaramente che il consumatore medio-alto italiano, nei primi anni del decollo economico, subì il fascino di molti prodotti alimentari stranieri. L'importazione di generi alimentari che nel 1898 quasi pareggiava l'esportazione, l'una e l'altra intorno ai 290 milioni di lire nel 1999, a una brusca impennata. Si importa per 658 milioni e si esporta per 494. Altre pubblicità. La sirolina Roche stimola l'appetito, conferisce ai polmoni e perciò preserva dalla tubercolosi. Sirolina Roche efficacentissima in migliaia di casi nei catarri bronchiali, recenti e trascurate tosse catarrali e convulsiva e dopo polmoniti. Il Fernet Branca, con la sua specialità, amaro, tonico, aperitivo e digestirsi, guardarsi dalle contraffazioni. E il Chocolat Suchard Grand Prix, a Parigi, nel 1900. La farina elementare alimentare erba, ideale per l'allevamento del bambino dall'epoca dello svezzamento ed è consigliata da illustri pediatri. È la migliore e la più economica, è la fabbrica la Carlo Erba di Milano. Liebig, intramontabile. Il mio miglior aiuto, ci dice un cuoco. E poi ci sono le acque di Casino Boario, Baccamonica, Brescia. Fonte Igea, la sublime dell'acqua da tavola, la più diuretica, la più digestiva, battericamente pura. Consigliata da celebrità mediche nella gotta, artritismo, renella, calcolosi biliari. Ed è pure premiata sia l'esposizione regionale marchigiana di Macerata nel 1905, al congresso internazionale idrologico di Venezia del 1905, all'esposizione internazionale di Anversa nel 1906 e all'esposizione internazionale di Londra nel 1906, e tutto con medaglia d'oro e gran croce. Il deposito per Milano e provincia è presso il signor Tranquillo Ravasio in via Monforte 6. E quel che produce l'orto? Benché sia deficitaria, la bilancia alimentare italiana vede crescere in quantità sul piatto dell'esportazione alcuni tipici prodotti agricoli, formaggio, il burro, la frutta, gli ortaggi, il vino. Nel 1910 si esportano quasi 200.000 quintali di formaggi contro i 16.000 quintali esportati nel 1861. 5 milioni e mezzo di quintali di frutta e verdura, 35.000 quintali nel 1861. 2 milioni di ettolitri di vino, 200.000 nel 1861. E la produzione agricola nel 1910 tocca i 7 miliardi. www.redigio.it. E la storia continua.